ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu.
Non si parlava più di nuovi assalti. La calma sembrava ridiscesa per lungo tempo sulla vallata. Da una parte e dall'altra si rafforzavano le posizioni. Zappatori lavoravano tutta notte. Il cannoncino da 37 continuava a darci fastidi, ma sempre invisibile. Rimaneva giorni interi senza sparare un colpo. Poi improvvisamente apriva il fuoco contro una feritoia e ci feriva una vedetta. Il mio battaglione era sempre in linea e attendevamo il cambio da un battaglione di rincalzo. Volevo poter dare indicazioni precise al comandante del reparto che mi avrebbe sostituito. Giorno e notte avevo un servizio speciale di osservazione nella speranza che il bagliore dello sparo o il movimento dei serventi tradisse la postazione del pezzo. La notte precedente a quella del cambio, poiché il servizio di vigilanza non ci aveva dato alcun risultato, accompagnato da un caporale, io stesso mi ero voluto mettere in osservazione. Il caporale era uscito molte volte di pattuglia, era pratico del luogo. La luna rischiarava il bosco e all'apparire di qualche raro razzo la luce improvvisa dava un'apparenza di movimento alla foresta. Era difficile capire se si trattasse sempre di un'illusione. Potevano anche essere uomini che si spostassero e non alberi, che per la velocità del passaggio della luce dei razzi attraverso i rami sembrassero muoversi. Noi due eravamo usciti all'estrema sinistra della compagnia, nel punto in cui le nostre trincee erano più vicine a quelle del nemico. Camminando carponi eravamo arrivati dietro un cespuglio una decina di metri oltre la nostra linea, a 30 da quella austriaca. Un leggero avvallamento separava le nostre trincee dal cespuglio. Questo coronava un rialzo di terreno dominante la trincea antistante. Eravamo là, immobili, indecisi se avanzare oppure fermarci, quando ci parve di notare un movimento nelle trincee nemiche alla nostra sinistra. In quel tratto di trincea non c'erano alberi, quindi non era possibile che si trattasse di un'illusione ottica. Comunque, noi constatavamo di essere in un punto da cui si poteva spiare la trincea nemica d'infilata. Un simile posto non l'avevamo ancora scoperto in nessun punto. Decisi perciò di rimanere lì per tutta la notte per essere in grado di osservare l'animarsi della trincea nemica ai primi chiarori dell'alba. Che il cannoncino sparasse o tacesse mi era ormai indifferente. L'essenziale era mantenere quell'insperato punto di osservazione. Il cespuglio e il rialzo ci proteggevano così bene che decisi di ricollegarli alla nostra linea e farne un posto clandestino d'osservazione permanente. Rimandai indietro il caporale e feci venire un graduato degli zappatori a cui diedi indicazioni necessarie al lavoro. In poche ore, tra cespuglio e la trincea, fu scavato un camminamento di comunicazione. Il rumore del lavoro fu coperto dai tiri lungo la nostra linea. Non era alto come camminamento, ma consentiva il passaggio al coperto, anche di giorno, di un uomo che avesse camminato strisciando. La terra scavata fu ritirata indietro nella trincea e dello scavo non rimasero tracce appariscenti. Piccoli rami freschi e cespugli completarono il mascheramento. Addossati al cespuglio, io e il caporale restammo in agguato tutta la notte, senza riuscire a distinguere segni di vita nella trincea nemica. Ma l'alba ci compensò dell'attesa. Prima fu un muoversi confuso di qualche ombra nei camminamenti, quindi in trincea apparvero soldati con le marmitte. Era la corvée del caffè. I soldati passavano per uno, per due, senza curvarsi, sicuri di non essere visti, che le trincee, i traversoni li proteggevano dall'osservazione dei tiri di infilata della nostra linea. Mai visto uno spettacolo uguale. Ora erano là gli austriaci, vicini, quasi a contatto, tranquilli, come i passanti sul marciapiede di una città. Provai una sensazione strana. Stringevo forte il braccio del caporale che avevo alla mia destra per comunicargli senza parlare la mia meraviglia. Anch'egli era attento e sorpreso. Io ne sentivo il tremito che gli dava il respiro lungamente trattenuto. Una vita sconosciuta si mostrava ai nostri occhi, improvvisa. Quelle trincee che avevamo attaccato tante volte inutilmente, così viva ne era stata la sua resistenza, avevano poi finito per apparirci inanimate, cose lugubri, inabitate da viventi, rifugio di fantasmi misteriosi, terribili. Ora no. Ora si mostravano a noi nella loro vera vita. Il nemico. Gli austriaci, ecco il nemico, ecco gli austriaci, uomini, soldati, come noi, fatti come noi, in uniforme, come noi, che si muovevano, parlavano, prendevano il caffè, proprio come stavano facendo dietro di noi, alla stessa ora, i nostri stessi compagni, come noi, strana cosa. Un'idea simile non mi era mai venuta in mente. Ora prendevano il caffè. È curioso, ma perché non avrebbero dovuto prendere il caffè? Perché mi sembrava straordinario che prendessero il caffè? E poi verso le 10, le 11, avrebbero consumato il rancio, esattamente come noi. Forse che il nemico può vivere senza bere, senza mangiare? Certo che no. E allora perché? Qual è la ragione del mio stupore? Eravamo tanto vicini che li potevamo contare. Nella trincea, tra due traversoni, c'era uno spazio tondo, piccolo, dove qualcuno di tanto in tanto si fermava. Si capiva che parlavano, ma la voce non arrivava fino a noi. Quello spazio doveva trovarsi di fronte a un ricovero più grande degli altri, perché intorno lì c'era maggior movimento. Il movimento cessò all'arrivo di un ufficiale. Sì, dal modo in cui era vestito si capiva che era un ufficiale. Aveva scarpe e gambali in cuoio giallo e l'uniforme appariva nuovissima. Probabilmente era un ufficiale arrivato in quei giorni, appena uscito da scuola militare. Il biondo dei capelli lo faceva sembrare ancora più giovane. Pareva non arrivare ai 18 anni. Al suo arrivo i soldati scattarono e nello spazio tondo non rimase che lui. La distribuzione del caffè doveva cominciare in quel momento. Io non vedevo che l'ufficiale. Facevo la guerra dall'inizio. Fare la guerra per anni significa acquisire abitudini, mentalità da guerra. Questa caccia grossa tra uomini non è molto diversa da quell'altra caccia grossa. Io non vedevo un uomo, vedevo solo il nemico. Dopo tante attese, dopo pattuglie, dopo tanto sonno perso, ecco, egli passava al varco e la caccia era ben riuscita. Macchinalmente, senza un pensiero, senza volontà, ma così, solo d'istinto, afferrai il fucile del caporale. Me lo abbandonò, io me ne impadronii. Se fossimo stati per terra, come in altre notti, stesi dietro al cespuglio, è probabile che avrei tirato immediatamente, senza perdere un secondo di tempo, ma ero in ginocchio, nel fosso scavato. Il cespuglio mi stava di fronte, come una difesa di tiro a segno. Ero come in un poligono e mi potevo prendere tutte le comodità per puntare. Appoggiai bene i gomiti a terra e cominciai a puntare. L'ufficiale austriaco accese una sigaretta. Fumava. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso tra lui e me. Come vidi il fumo, sentii bisogno di fumare. Questo mio desiderio mi fece pensare che anch'io avevo sigarette. Fu un attimo. Il mio atto del puntare, che era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo contro qualcuno. L'indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Stavo pensando. Ero obbligato a pensare, certo. Facevo la guerra coscientemente. La giustificavo moralmente, politicamente. La mia coscienza di uomo e cittadino non erano in conflitto con i miei doveri militari. La guerra era per me una necessità dura, terribile, certo, ma a cui obbedivo, come una delle tante necessità, ingrate ma inevitabili, della vita. Pertanto facevo la guerra, avevo il comando di soldati, la facevo quindi moralmente due volte. Avevo già preso parte a tanti combattimenti, che io tirassi ora contro un ufficiale nemico era quindi un fatto logico, anzi, io esigevo che i miei soldati fossero attenti nel loro servizio di vedetta e tirassero bene se il nemico si scopriva. Perché non avrei ora tirato io su quell'ufficiale? Avevo il dovere di tirare. Sentivo che ne avevo il dovere. Se non avessi sentito che quello era un dovere, sarebbe stato mostruoso che io continuassi a fare la guerra e farla fare agli altri. No, non c'era dubbio. Io avevo il dovere di tirare e intanto non tiravo. Il mio pensiero si sviluppava con calma. Non ero affatto nervoso. La sera precedente, prima di uscire dalla trincea, avevo dormito 4-5 ore. Mi sentivo benissimo. Dietro il cespuglio, nel fosso, non ero minacciato da pericolo alcuno. Non avrei potuto essere più calmo in una camera di casa mia, nella mia città. Forse era quella calma completa che allontanava il mio spirito di guerra. Avevo di fronte un ufficiale giovane, inconscio del pericolo che egli sovrastava. Non lo potevo sbagliare. Avrei potuto sparare 1000 colpi da quella distanza senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto, sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Sì, avevo di fronte un uomo. Ne distinguevo gli occhi, i tratti del viso. La luce dell'alba si faceva più chiara, il sole si annunciava dietro la cima dei monti. Tirare così, da pochi passi, a un uomo come a un cinghiale. Cominciai a pensare che forse non avrei tirato. Sì, pensavo, condurre all'assalto 100.000 uomini contro 100.000 uomini è una cosa, prendere un uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire: ecco, sta fermo, ti sparo, ti uccido, è un'altra cosa, È assolutamente un'altra cosa. Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è un'altra. Uccidere un uomo è assassinare un uomo. Non so fino a che punto il mio pensiero procedesse logico. Certo è che quando avevo abbassato il fucile e non sparavo, in me s'erano formate due coscienze, due individualità, una ostile all'altra. E dicevo a me stesso: dai, non sarai tu che ucciderai un uomo così. Io stesso, che ho vissuto quegli istanti, non sarei oggi in grado di rifare l'esame a quel processo psicologico. C'è un salto che non riesco più a vedere con chiarezza. Ancora mi chiedo come, arrivato a quella conclusione, io non pensassi di far eseguire da un altro quello che io stesso non mi sentivo la coscienza di compiere. Io avevo il fucile appoggiato per terra, infilato nel cespuglio. Il caporale si stringeva al mio fianco. Gli porsi il calcio del fucile e dissi a fior di labbra: «Sai, così un uomo solo, io non sparo. Tu vuoi?» Il caporale prese il calcio del fucile e mi rispose: «Neanch'io». Rientrammo carponi in trincea. Il caffè era già distribuito. Lo prendemmo anche noi e alla sera, dopo l'imbrunire, il battaglione di rincalzo ci dette il cambio. Le operazioni sembravano aver subito, per ordini superiori, un arresto. Esse si sviluppavano, sì, in altri fronti, sul Carso principalmente, ma sull'altipiano era ridiscesa la calma. A metà settembre la brigata fu mandata a riposo, vicino Foggia, per 15 giorni. Ricevemmo finalmente abiti e biancheria, ci rimettemmo a nuovo. Quei 15 giorni passarono per tutti noi come 15 notti. Non facemmo altro che dormire. A ottobre, con l'approssimarsi dell'inverno che in alta montagna incomincia fin d'autunno, incominciarono turni di trincea tetri e monotoni. Malgrado tutto, non erano peggiori della vita che ogni giorno e in tempi normali conducono milioni di minatori nei grandi bacini minerari dell'Europa. Si aveva qualche ferito, raramente un morto, eccezionalmente lo scoppio d'un grosso calibro d'una bombarda da trincea che provocava una catastrofe come lo scoppio del Grisù in un pozzo. E la vita riprendeva, sempre uguale. Trincea, riposo, a un chilometro, trincea. Il freddo, la neve, il ghiaccio, le valanghe non rendono la guerra più dura per uomini validi. Sono elementi che ben conoscono in tempo di pace quanti vivono in alta montagna e nelle regioni della neve perenne. La guerra per la fanteria è l'assalto. Senza assalto c'è lavoro duro, ma non guerra. Perciò di tutti quei mesi, tutti uguali, io non solo non ho un ricordo vago, non ho nessun ricordo, come degli anni d'infanzia passati in collegio. Devo quindi saltare dei mesi interi e fermarmi solo sugli episodi, anche di pochi minuti, che ho vissuto intensamente e che sono ancora profondi nella mia memoria.